Dal Vangelo secondo Luca al capitolo 3, i versetti 10-18. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre banche. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Sofonia. Rallegra, figlia del Signore, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re Israele, il Signore in mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Signore, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grido di gioia.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presente a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Il colore di fondo di questa terza domenica di Avvento è tradizionalmente un colore rosa, colore tenue, delicato, che a noi richiama anche la dimensione femminile della realtà, che è come dire la dimensione della bellezza all'interno del mondo. La Chiesa, a metà del cammino dell'Avvento verso Natale, in realtà ci invita a fare un po' di sosta, a fermarci un attimo, a guardarsi intorno e a godere della bellezza di tutto ciò che sta per accadere, come una donna incinta che porta la speranza nel suo grembo. Una vela che si inarca, dice il nostro Davide Turoldo, nei nostri inni liturgici, perché sta ormai salpando verso l'alto mare della speranza realizzata. Dunque siamo invitati a contemplare questo già, anche se non è ancora. E il già e non ancora è parte integrante della bella notizia del Vangelo. Nell'insegnamento dei padri della Chiesa tutto questo è sintetizzato nella vita sacramentale, che è l'acqua battesimale innanzitutto, ma poi è l'unzione dello Spirito, poi è la partecipazione al pane e al vino del Signore, e poi è la scoperta di poter ricominciare da capo, nonostante tutti i nostri limiti e perfino i nostri peccati. Noi lo chiamiamo sacramento della confessione perché non abbiamo altro nome più appropriato, ma di questo si tratta, così come si tratta del sacramento delle nozze. In ogni famiglia, dove il già è dato proprio dall'esperienza della gioia che si suppone sia vissuta all'interno di un rapporto d'amore, ma che poi è semplicemente un seme che deve crescere, deve sviluppare la pianta fino a dargli foglie, fiori e frutti. Ed è la bella notizia della presenza di qualcuno che a nome di Dio può annunziarti la remissione dei peccati. Noi lo chiamiamo sacramento dell'ordine, ma i sette sacramenti sono questo mistero concretamente presente nella storia del già e del non ancora. Ha già avuto inizio la salvezza, anche se questa salvezza non è ancora stata compiuta fin in fondo. Dentro questo tipo di gioia sommessa ma reale, l'invito che ci viene dalla Chiesa è quello di approfondire il testo del Vangelo che ci è stato proposto. Già domenica scorsa siamo stati posti di fronte a questo misteriosissimo personaggio che si chiamava Giovanni Battista. Ma adesso lo stesso evangelista che ci ha proposto questo uomo, che era totalmente a disposizione della parola fino a identificarsi come voce della parola, ci permette di entrare dentro il contenuto di questa voce che trasmette la parola, e lo chiama Vangelo. È la parte finale, proprio l'espressione finale della pagina che abbiamo ascoltato oggi. Sentite cosa dice. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. E Evangelo significa bella notizia. La bella notizia del già, ma non del non ancora, perché il passaggio fra già e non ancora comporta l'adesione della libera accettazione del progetto di Dio nella nostra vita. E dentro questo passaggio tra il già e non ancora, che noi di fatto ci coinvolgiamo per accogliere o rifiutare. Dio proporrà continuamente e non smetterà mai di proporre la sua misericordia, ma non imporrà mai nulla a nessuno. Dentro questo tipo di Evangelo dobbiamo porre allora anche le parole che ci sono all'inizio, al centro e al termine di questa pagina evangelica. Vediamo che all'inizio della pagina evangelica di oggi ci ritroviamo di fronte a un profeta che sta cercando di far capire ai suoi interlocutori che è arrivato il momento giusto per esercitare la propria libertà di scelta. C'è già una realtà, ma una realtà che non può arrivare alla sua concretizzazione piena senza l'adesione di coloro ai quali questa parola è stata annunziata. La voce di Giovanni Battista, che contiene la parola di Dio, è una voce che disturba, è una voce che scuote, è una voce che non si impone certamente, ma certamente provoca. È provocatoria la voce di Giovanni. Le folle interrogavano Giovanni: ma allora che cosa dobbiamo fare? Vuol dire che erano state colpite dalla parola che le aveva raggiunti attraverso la voce di Giovanni. E la risposta che viene è una risposta che è universale. Non si tratta di un settore particolare di umanità o di un popolo particolare, no. Si tratta dell'umanità nel suo insieme. Ciascuno rispettato nella propria idioritmia, nella propria condizione anche sociale. Perché il Signore è così delicato che non pretende l'azzeramento di tutte le distinzioni, ma sollecita ciascuno perché ciascuno possa rispondere a partire dalla sua identità personale. Ecco perché l'Evangelista ci tiene a sottolineare che tutta l'umanità, in tutte le sue componenti, è stata provocata dalla parola di Giovanni, che è una parola di giustizia. Anzitutto una parola di giustizia, ma una giustizia che provoca alla misericordia. Avete due tuniche, benissimo, ma datene una a chi non ce l'ha. Dunque, giustizia, non una giustizia retributiva, no. Non una giustizia che si impone razionalmente, no. Una giustizia che apre il cuore alla misericordia, cioè ad aprire gli occhi che ci sono altri che non possono godere allo stesso livello in cui ti trovi tu. L'altro non è un altro, ma è parte di te. Questo l'abbiamo capito nei nostri incontri. Ama il prossimo tuo perché è parte di te. Questa è la giustizia che annunzia Giovanni Battista all'interno della grande tradizione ebraica. Chi ha due tuniche ne dia chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Una giustizia dunque che non si chiude, ma si apre, e si apre la misericordia, non per motivazioni più o meno politico-razionali, no, ma semplicemente come espansione dei sentimenti del cuore. E tutti vengono toccati. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? E il battesimo di Giovanni era un battesimo che segnava l'inizio di una vita nuova. Ci si lavava dentro le acque di Giovanni, come era abbastanza comune all'interno della prassi ebraica. Chiunque si decidesse a dare inizio ad una vita nuova passava attraverso le acque, come Israele ha passato attraverso le acque del Mar Rosso, e da sentirsi figlio di Abramo, Isacco e Giacobbe si sente figlio di Dio, come Giosuè che fa passare attraverso le acque del Giordano, e da quel momento in poi il popolo non è più un popolo errante, ma un popolo che può godere dell'eredità dei padri, la terra dei padri. Dunque l'acqua era molto importante, e il rito del passaggio attraverso l'acqua era il rito che sottolineava la scelta che il credente faceva per dare inizio ad una vita nuova. C'erano anche dei riti per le donne al momento in cui dovevano ripurificarsi in qualche modo per dare inizio di nuovo a una vita nuova. Dunque la prima sollecitazione di Giovanni Battista è la sollecitazione della giustizia, ma una giustizia aperta alla misericordia, perché la giustizia di Dio dura fino alla terza, alla quarta generazione, ma la misericordia di Dio dura in eterno. Quindi chi emergeva da queste acque battesimali prendeva consapevolezza, anche se poi ricadeva di nuovo, doveva di nuovo ripassare attraverso le acque, ma prendeva consapevolezza nuova di essere finalmente nella possibilità di cominciare da capo. Che cosa dobbiamo fare? E di nuovo la giustizia. Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. E i soldati addirittura poteva dire: accontentatevi delle vostre paghe, perché erano soldati, assoldati, pagati, e però, come succede sempre, il denaro non basta mai. C'è chi approfitta della propria condizione sociale o di potere per poter spremere e ottenere oltre ciò che è giusto, senza sentirsi addirittura in colpa, anzi addirittura sentendosi in diritto di poter utilizzare la propria forza per affermare se stesso. E qui l'indicazione di Giovanni è dello stesso tipo: va bene la giustizia purché si apra la misericordia. Ed è la sollecitazione che dà Giovanni, una sollecitazione che mette di nuovo in discussione, cioè chi accetta di fare questo tipo di passaggio si chiede: ma chi è quest'uomo che chiede cose così determinanti per la mia vita? Non è che per caso sia l'inviato di Dio, il Messia che aspettiamo tutti. L'interrogativo è aperto e rivela la presenza di una messianicità che non è necessariamente legata all'acquisizione del potere politico, militare o economico, ma una messianicità legata piuttosto alla possibilità nuova che viene dato. Viene data ad ogni essere umano di poter ricominciare di nuovo, nonostante i propri sbagli, nonostante perfino i propri peccati, si deve poter ricominciare di nuovo. E questo di nuovo è un messaggio prettamente ebraico. Pensate al Giubileo, stiamo per celebrare il Giubileo. Il Giubileo era il 50° anno in cui dovevano cadere tutti i debiti, tutti i debiti. Quindi non c'erano né crediti né debiti, perché ogni israelita doveva avere la possibilità di cominciare ex novo, senza nessun peso debitorio, e doveva anche essere distaccato da tutti i suoi crediti per dare a tutti la possibilità di cominciare di nuovo. Questo è il Giubileo. Noi stiamo per arrivare, no, a questa grandissima celebrazione del Giubileo, ma di questo si tratta: un azzeramento di ogni debito e di ogni credito, un azzeramento che fa uscire la gente anche dalle prigioni. Luca poi ne parlerà in modo esplicito al capitolo 4, quando presenterà il proclama di Gesù a Nazareth. Ma noi facciamo ancora fatica. Perché facciamo fatica? Perché ancora non riusciamo a capire che la giustizia, se non apre la misericordia, è ingiustizia. Sum ius, summa iuria, avevano già capito gli antichi romani. Non c'è giustizia se non si apre la porta alla misericordia. E la misericordia si esercita su chi non ha fatto come avrebbe dovuto fare, su chi è debole, è povero, è piccolo, a tutti i livelli, anche a livelli morali. Morali. Bisognerebbe prendere in mano il capitolo 18 del Vangelo di Matteo per capire chi sono i piccoli, secondo lo sguardo di Gesù. Quindi tutti, assolutamente tutti, devono avere la possibilità di cominciare di nuovo. Noi non siamo ancora arrivati a tanto, Noi siamo ancora alla penitenza tariffaria. Hai sbagliato, devi pagare. Hai sbagliato tanto, devi pagare tanto. Hai sbagliato poco, devi pagare poco, ma devi pagare. Per non parlare poi della presunzione da parte del legislatore di poter stabilire perfino delle situazioni in cui uno non ha più la libertà di vivere, o attraverso l'ergastolo o attraverso la condanna a morte. Non ci siamo proprio. Sum ius, sum iuria. Una giustizia che non si apre alla misericordia non è giustizia. Per quanto possa essere scritta la legge uguale per tutti, non è giustizia. Non è giustizia perché non c'è l'apertura alla possibilità di cominciare di nuovo. Io vorrei sollecitare proprio a formarci un'opinione pubblica. Cosa si può ancora accettare? Che esistano istituti penitenziari, le nostre carceri sono istituti penitenziari, no, sono case del ripensamento, sono case in cui si deve aiutare chi ha sbagliato a ripensare se stesso, a ripensare su se stesso, ad aiutarlo a riuscire a venire fuori da questa specie di catena che lo lega al delitto e alla ripetizione del delitto. Ma quando arriverà finalmente un'opinione diversa, che diventi opinione pubblica? Non la penitenza tariffata, non la penitenza vendicativa, non la pretesa di amministrare la giustizia escludendo la misericordia e l'opportunità di poter dare inizio ad una vita nuova. Non è possibile. Nella tradizione ebraico-cristiana non è possibile. La giustizia, ripeto, già nella tradizione ebraica arriva fino alla terza, alla quarta generazione, ma la misericordia dura in eterno. Ed è molto importante che i padri della Chiesa insistano su questo punto, sottolineando che vita mutato, non tollito con la morte. La vita non viene tolta con la morte, ma viene semplicemente trasformata. E le intuizioni di alcuni dei grandissimi pensatori dell'attività cristiana, non soltanto Origene, che è stato anche frainteso, ma Gregorio di Nissa, è chiarissimo su questo punto. Siccome la misericordia è infinita, Dio si rende sempre presente davanti all'uomo, quale che sia stata la sua malvagità, sollecitandolo a cambiare direzione. Aveva scelto di andare nella parte opposta della pienezza della vita con Adamo ed Eva. Si fa trovare davanti per dire no, ti do una nuova possibilità, scendo con te negli inferi, per farti di nuovo questa proposta, lasciandoti ovviamente libero, perché ti ho creato all'immagine e somiglianza, e se ti obbligassi in qualunque modo, anche attraverso la pena, anche attraverso la tortura, io negherei la tua identità umana, che è stata voluta da me, creata immagine e somiglianza di Dio. Pensate un po', riflettiamoci sopra, perché la bella notizia di Giovanni Battista è anche questa: non accontentatevi della giustizia, apritevi alla misericordia. E in questa visione di Gregorio di Nissa, che ho studiato a fondo, l'ho studiato per una vita, la epectasis è questo continuo essere messi di fronte alle sollecitazioni di Dio che ti spinge ad andare oltre, perché poi alla fine, sempre che Gregorio di Nissa dice, in realtà il mistero di Dio è così tanto grande che noi potremmo al massimo arrivare a dire vedo nel non vedere. Vedere nel non vedere, prendendo atto della apofaticità, della incomprensibilità di qualcosa che è reale, che è di fronte a noi e che tuttavia noi non potremo mai catturare all'interno dei nostri calcoli più o meno ragionevoli o razionali o matematici o fisici. È qualcosa di grande che ho scoperto nei padri della Chiesa. E dunque ritorniamo al Giubileo. Se il Giubileo non apre a questa prospettiva assolutamente altra di guardare il peccato, la colpa, non possiamo parlare di Giubileo ancora. Siamo ancora chilometri e chilometri indietro rispetto alla proposta evangelica, che dico è presente perfino in Giovanni Battista, che adesso capiremo meglio come ci spiegherà Luca. È un personaggio che ha consapevolezza del proprio limite nell'indicare le strade da percorrere per sfuggire ai limiti della giustizia e aprirsi alla misericordia, ma ammette che le sue capacità razionali non riescono ad andare oltre, intuisce che verrà un altro che non si accontenterà soltanto di battezzare nell'acqua, ma darà testimonianza di questo vento impetuoso che noi chiamiamo Spirito Santo, un vento impetuoso che è come il vento dei contadini che ventilano il grano. Io sono abbastanza vecchio da ricordare questo, Io mi ricordo quando ero bambino andavo sull'Aia i miei zii e vedevo con le pale che alzavano il grano e poi il venticello mandava la pula da una parte e il grano che cadeva in basso perché era più pesante. Questo è ciò che ha intuito Giovanni Battista, e l'ha intuito come, diciamo, caratteristica di colui che sarebbe venuto dopo. Lui non era in grado di fare questa distinzione così precisa, da ciò che appartiene alla paura che va distrutta dal fuoco e ciò che appartiene al grano. Riesce a intuire, ma non ha lo spirito che ha invece colui che sta per arrivare. Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui io non sono degno di slacciare i lacci dei sandali. È l'intuizione formidabile. Non abbiamo il tempo, ma se voi prendete il libro di Ruth e riuscite ad entrare dentro il significato di questo libro, in cui si vede proprio Boaz che compie ciò che veniva prescritto dalla legge, deve essere il Goel di Ruth. Perché è per legge colui che ha il diritto su di lei, che è stata lasciata senza concepimento dal suo marito. È una cosa enorme. E dice Giovanni Battista: io non sono affatto un Goel, io non sono il riscattatore, perché Israele appartiene a Dio. È lui che ha il diritto di riscattare. E io posso semplicemente contemplare questo evento straordinario, ma senza presumere di avere alcun diritto, perché la sposa appartiene allo sposo, non all'amico dello sposo, che magari è stato mandato avanti per preparare alle nozze la sposa, per fargli il bagno rituale, per renderla bella in modo che possa essere la gioia stessa dello sposo. Io sono soltanto un amico, ma lo sposo è lui. È qualcosa di straordinario, perché in Giovanni Battista ritroviamo la condizione non solo di Israele secondo carne e sangue, ma anche della Chiesa nelle sue istituzioni, nei suoi sacramenti, nelle sue leggi. Lo dice un numero preciso, e della Lumen Gentium, numero 48, la Chiesa, nelle sue istituzioni, nei suoi sacramenti e nelle sue leggi, porta soltanto la figura fugace di questo mondo. Cioè annuncia già, ma non pretende di essere non ancora. È presenza del regno, ma non è il regno. È un già, ma che non ancora, e dice Agostino, una volta che saremo immersi tutti nella fede, nella speranza e nella carità, non avremo più bisogno di tutti questi aiuti, neppure della scrittura ispirata, se non per insegnare la strada agli altri, come ha fatto Giovanni Battista, insegnare la strada di una giustizia che non si chiuda semplicemente alle esigenze tariffate della giustizia, ma che si apra alla misericordia. È un'intuizione formidabile questo Giovanni Battista. Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno neppure di slacciare i lacci del sandalo. Se leggete il libro di Ruth capite che il sandalo è importante per concludere un contratto valido davanti a tutti, è come una specie di sigillo della contrattazione stessa che rende inviolabile la contrattazione o l'alleanza. Egli vi battezzerà di Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, bruciando però la paglia con un fuoco inestinguibile. Perché c'è questo fuoco inestinguibile, ma è un fuoco inestinguibile che appartiene appunto all'eternità. E di fronte a questo fuoco inestinguibile che si pone il Dio di misericordia per proporre di nuovo la libera scelta di ritornare al paradiso dal quale aveva dovuto fuggire a causa della sua scelta opposta alla volontà di Dio. Un testo fondamentale, ma credo un testo che su cui bisognerebbe rifletterci molto, perché anche è un testo che è carico di gioia, è carico di speranza. Il giubileo, se non è speranza, che cos'è? Una cerimonia fra le altre, un'occasione pubblica più o meno riuscita bene, no? Se non apre la speranza, e la speranza è proprio la misericordia eterna di Dio, che a noi ci scombina, ci sembra quasi un'ingiustizia, ma che per lui è soltanto la delicatezza dovuta al rispetto dell'uomo creato immagine e somiglianza stessa di Dio. Un'immagine e somiglianza che paradossalmente, sempre nell'insegnamento dei padri, ti fa da una parte riferire a colui che è, ma dall'altra anche alla consapevolezza che cosa sia, nessuno lo sa né mai potrà saperlo. Dice San Basilio, che è uno dei padri più importanti di tutta la storia cristiana, di Dio sappiamo oti estin, uc ti estin, di Dio sappiamo che è, ma non sappiamo che cosa è, ti estin. Dobbiamo avere dunque l'umiltà di cadere con la faccia a terra e dire non so, semplicemente non so, non so dire né sì né no, semplicemente non so. È un dato di fatto che c'è, ma che cosa sia, ti e sì, nessuno potrà mai saperlo. E qui è la forza di una parola chiave che i teologi cominciano a scoprire adesso, ma nell'ultima generazione di teologi, non tanto tempo fa, qualche decennio. La carica straordinaria della parola kenosis, kenosis. Dio è nella kenosis. Ha cominciato Rosmini a lasciare intuire questo tipo di affermazione sul mistero trinitario. Dio nel svuotarsi, nel kenotizzarsi, paradossalmente si afferma. Ma la kenosis è quel vedere nel non vedere di Gregorio di Nissa. Io non so come potrebbe essere spiegato meglio tutto questo, ma è certamente il mistero che si nasconde proprio nel Natale del Signore, questo creatore dell'universo che noi riconosciamo come tale, non sappiamo chi sia, poi di fatto attraverso la kenosi, attraverso lo svuotamento totale di sé, si può far toccare con mano, contemplare con gli occhi, accarezzare in un bambinello che si confonde alla paglia, al fango. Eppure dentro quel piccolo bambino si nasconde il mistero profondo della realtà divina. Poi ovviamente per arrivare a questo abbiamo tutti bisogno del dono della fede, non crediamo di riuscire a raggiungere queste certezze con i nostri calcoli, no? E qui di nuovo il mistero è grande, il mistero è grande. Ma l'affermazione che ho detto all'inizio, e cioè che Dio non si dà pace e prosegue a farsi trovare sempre di fronte all'uomo, lasciandolo libero di accoglierlo o di rifiutarlo, ma non per questo lo abbandona, né lo abbandonerà mai. Thank you.
partivo nella mia lezione da questa frase, dal termine della lettera di San Paolo ai Filippesi, che dopo aver invitato alla gioia, siate sempre lieti nel Signore, lo ripeto, siate lieti, la vostra amabilità, il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla, ecco, dopo tutto questo, termina proprio così, la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, e cioè ogni conoscenza, ogni capacità di poter capire, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quindi c'è già la pace di Dio che custodisce le nostre menti e i nostri cuori, è una pace che supera noi. Ecco, con la parola pace tante volte qui abbiamo detto, vuol dire tante cose, shalom, benedizione, pienezza di vita, salvezza. Proprio perché è una pace che ci custodisce in Cristo Gesù, questa pace di Dio ci custodisce in Cristo Gesù. E allora mettevo in confronto con i due testi, da dove in realtà, in che cosa possiamo far consistere questa pace poi di Dio, che si custodisce, che già si dà a noi. E che è una pace che supera ogni nostra intelligenza, non riusciamo a penetrarla, a comprenderla. E, ecco, ci aiuta appunto la lettura di Sofonia e anche Giovanni Battista, appunto, come adesso si commentava. E, Giovanni è comunque l'ultimo dei profeti, cosiddetto, no? In modo, in senso... E i profeti hanno sempre questa parola un po'... di denuncia, di colpire il peccato, di giudizio, diciamo noi, no? Che in Sofonia è piuttosto forte. Diremo che è proprio quel profeta dell'ira di Dio, del giorno del giudizio. Comincia così il suo libro. Sì, farò sparire tutto dalla faccia della terra, distruggerò uomini e bestie, e poi comincia l'elenco, e poi anche alla fine, nel capitolo 3, dice sì, con il fuoco della mia gelosia consumerò tutta la terra, perché non solo i popoli pagani, diciamo così, estranei alla fede di Israele sono idolatrici, commettono violenza e ingiustizia di cui è piena la terra, no? Fanno scorrere sangue e i sacerdoti e i profeti non fanno il loro lavoro, ma anche Israele, cioè anche Gerusalemme, anche Giuda, e il peccato è proprio quello di non aver posto, come si dice qua, di non aver accettato la correzione, di non aver ascoltato la parola e di non aver posto la fiducia nel Signore. E allora Dio, in certo qual modo, si fa prendere dall'ira, è un modo di parlare, no, del profetico, e queste parole mi hanno proprio colpito. Sì, con il fuoco della mia gelosia consumerò tutta la terra. Sì, allora io darò alle genti labbra pure, perché tutti invochino il nome del Signore. Allora sì, distruggerò tutta la terra, però è un fuoco che purifica, addirittura non purifica solo Israele, Gerusalemme, e qui si dice, sì, allora io darò alle genti, a tutti, labbra pure, perché tutti invochino il nome del Signore e perché lo servano spalla a spalla, cioè vicini. E allora vedevo che la predicazione di Giovanni Battista, che dice questo fuoco inestinguibile che verrà, eccetera, no? Che il Signore verrà con lo Spirito, è proprio una grazia. Perché è proprio un fuoco purificatore, non c'è un altro modo. E in quel giorno, quando io passerò con questo fuoco, tu non avrai più vergogna, delle azioni commesse contro di me. Pensate che fuoco liberatore. E poiché allora io toglierò dal tuo seno tutti i superbi orgogliosi e non continuerai più a inorgoglirti sul mio monte santo. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e misero, cercherà rifugio nel nome del Signore. E qui l'invito a gioire, che sarà molto difficile. Cioè, alle volte il popolo è più capace ad accogliere una parola di giudizio, perché in fondo dice ce lo meritiamo, cioè il Signore ci purificherà, che non l'invito a, sia nel versetto 14 che inizia la nostra pericope di oggi, sia nel versetto 17 che chiude la nostra pericope, sono i due versetti più dove ci sono vocaboli i più concentrati che parlano della gioia. Infatti qui l'invito è gioisci, rallegrati, gioisci, esulta di tutto cuore, perché il Signore ha cancellato tutto. E alla fine, il Signore tuo Dio in mezzo a te è un guerriero che salva, esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, danzerà per te esultando, come nei giorni di festa. Cioè, in questi due versetti c'è una concentrazione di gioia che è unica nei testi profetici, che è unica, addirittura alcuni dicono in tutta la Bibbia. E questo passaggio repentino, dove Dio purifica, lava le colpe, vuole che non ci ricordiamo nemmeno più di tutto quello che è stato, dei misfatti, e tuttavia non è così facile lasciarsi invitare alla gioia. Questo deve essere, a me ha sempre fatto impressione che il profeta o i profeti debbano insistere tanto, anche Geremia, dopo oracoli di giudizio, ad accogliere la rivelazione, le parole appunto di salvezza, la promessa di Dio, che Dio è un Dio che vuole, in certo qual modo, ha colpito perché vuole farti gioire. È un po' un lavoro che deve fare Dio su questo. Il motivo della gioia, se noi lo vediamo in questa lettura, è perché io sono in mezzo a te. Sono per te. Addirittura nell'annunciazione noi sentiremo la settimana prossima il Signore è con te. Questo è un grande turbamento anche per Maria, no? Il Signore è con te. E la difficoltà che pur che Dio viene a noi in questa purificazione, la difficoltà ad accogliere, a lasciarsi, ecco, gioire. E allora pensavo proprio che la realtà, questa pace che Gesù ci ha portato, che noi già abbiamo, perché questo fuoco del giudizio è stato la morte e la risurrezione di Gesù, su cui noi siamo stati immersi nel battesimo, e quindi già la pace di Dio è già, noi siamo appunto in quella pace di cui parla, che supera ogni intelligenza e che ci custodisce. Che cosa noi dobbiamo fare? Appunto, entrare in questa gioia di Dio. Innocenzo finiva dicendo: Dio non si dà pace. Appunto, il giubileo è proprio entrare dentro la gioia di Dio, perché il giudizio in Gesù è già avvenuto, è già accaduto. Non può esserci un'altra realtà che ci salva che non sia stata la morte e la risurrezione di Gesù. Non c'è altro. E quindi il nostro ritornare è il ritornare alla gioia, ad accogliere questa salvezza e gioire. L'effetto di questa grazia è la gioia. Nell'Annunciazione vedremo che anche Maria farà fatica a capire questo. però poi entra in questa partecipazione e dice quella avvenga, non è una cosa che subisce, perché anche la gioia che sembra comandata qui non è qualcosa che, a cui no, dobbiamo, è un dovere, è un entrare. E quindi credo che la conversione sia proprio questo, entrare nella gioia. L'ultimo versetto lo dice, no? Il Signore esulta, il Signore, devi entrare in questa logica del Signore che danza e fa festa. Poi possiamo pensare anche il capitolo 15 di Luca, no? Questo padre che si rallegra per una sola pecorella che è stata ritrovata, e per il figlio che era morto e perduto ed è ritornato in vita. Cioè credo che questa domenica Gaudete, che è un invito, non è un imperativo, ma è un invito su cui il profeta e anche la Chiesa insiste. Perché? Perché non è così semplice, non è così facile convertirsi alla letizia, alla gioia. Vuol dire aver accolto la salvezza, che non siamo noi in fondo a far qualcosa per Dio, ma che è Lui che fa per noi, e la nostra risposta è proprio entrare dentro questa partecipazione a questa festa. E allora credo che se entriamo dentro la sua logica, appunto, di pace in pace, come dice Paolo, no? Noi saremo custoditi dalla pace di Dio, veramente in Cristo Gesù.
Io molto brevemente, a proposito anche proprio dell'invito alla gioia, no, di cui parlava adesso Madre Michela, voglio ricordare anche una cosa che disse Marta, proprio, no? Parlando di Giovanni Battista, perché dice appunto: Giovanni Battista e Maddalena sono gli annunciatori all'inizio e alla fine del Vangelo. Dunque Giovanni Battista all'inizio, ne abbiamo parlato diffusamente l'altra volta e anche oggi, e anche Maddalena, che appunto è subito dopo il vero messaggio, la vera gioia di questo fuoco, che non è un fuoco che ci annienta, ma invece il fuoco della morte e risurrezione di Gesù, primo dei risorti. E in fondo Giovanni Battista e Maddalena, era molto bello questo discorso di Marta, li abbiamo in chiesa, no? Sono i due cori, sono uno, Giovanni Battista è al coro di sinistra e la Maddalena al coro di destra. Ed è molto bello in fondo il fatto che molto spesso, specialmente nella liturgia delle ore, le sorelle del monastero cantano a cori alternati da un coro all'altro. È un annunciarsi vicendevole la parola di Dio. E in fondo, come questi annunciatori, Giovanni Battista e Maddalena, le cui icone sono collocate sui due cori, c'è questo cantare a qualcuno che sta di fronte, perché bisogna cantare anche con una voce che si senta, per farsi ascoltare da chi è di fronte, per mettere in movimento chi è seduto di fronte. E questo secondo me è anche quello che oggi un pochino ci insegna Giovanni Battista: mettere in movimento gli altri con la propria misura, che non è enorme, ma è la misura di chi quando canta può farsi ascoltare, e poi ascolta qualcun altro che invece gli canta le parole di Dio. E in questo allora appunto Padre Innocenzo, no, parlava della consapevolezza del limite di Giovanni Battista e della Chiesa che ha la consapevolezza del suo limite. E allora io penso anche così imparare anche una consapevolezza del limite personale, e qui allora anche del mio limite, perché poi la misura di Giovanni Battista è anche una misura che vive in tre cose, secondo me. Poi non attendersi un premio per quello che si è fatto, non cercare di nascondere l'evidenza che c'è qualcuno più grande di me, e non vivere con invidia quando capita di dover far posto a un altro.
Io ho visto coincido con tante cose, anche mi ha colpito più la prima lettura. Io mi domandavo nel Vangelo dove sta Gesù, perché questo è uno dei pochi Vangeli dove Gesù non parla, no, il protagonista non è Gesù, qua è Giovanni Battista. Io mi domandavo quindi che cosa dice Gesù qua in questo Vangelo, perché qua sta parlando la voce, Giovanni è la voce di Gesù, e quindi io mi aggiungo a questa lista di persone che fanno la domanda di che cosa devo fare. Io mi immaginavo così, facendo la stessa domanda, e quindi la voce di Gesù mi risponde, quindi la parola stessa mi risponde con la prima lettura, la lettera, come si è detto già prima. C'è in questo testo una inclusione, si ripete la stessa cosa al principio e alla fine, no? Queste, quasi le stesse parole. La differenza è che al principio chi deve rallegrarsi sono io e alla fine è il Signore che si rallegra. Quindi avere queste... perché devo rallegrarmi? Perché Dio si rallegra per me. E che significa questo rallegrati? Quindi vedendo... facendo la legge soprattutto con questa parola, vedendo altri testi, guardarsi a se stesso, questo l'ho trovato in altri testi. Perché? Perché dentro di se stesso si trova la gioia. Quindi quando dice rallegrati, guardati a te stessa, perché lì dentro si trova la gioia. E che gioia è? Il Signore stesso. Quindi questo l'ho trovato come una sorpresa per me.
Una piccola cosa su questa gioia, c'è questo testo di Isaia che mi ha colpito, che è riportato come salmo responsoriale, e leggerlo e rileggerlo mi ha fatto entrare nella scoperta di questo profeta che scopre questo Dio come salvezza, come sicurezza, come fonte di acqua. Attingerete acqua con gioia le sorgenti della salvezza, una vera e propria sorgente. E c'è questa grande cosa che noi dimentichiamo troppo spesso, perché noi ci crogioliamo in tanti problemi che a volte sono anche veri, oppure ecco, tutti questi disastri internazionali, guerre, violenze che sono vere, però a volte ci piace stare lì, ci piace vedere questo, dobbiamo sapere questo, è come se noi fossimo attaccati a questa violenza. E invece qui Isaia si libera da questo, scopre che c'è un altro modo di vivere. È chiaro che la violenza rimane, Isaia rimane e tutto il popolo di Israele rimane nella schiavitù, finché non arriverà a liberarsi da questa schiavitù sarà dura, però la liberazione comincia da questa scoperta, e questa scoperta che custodisce la vita di queste persone, come ci dice Paolo, no? La pace di Dio custodirà i vostri cuori, ma questa pace la dobbiamo sposare, e deve essere una cosa che abita proprio dentro di noi, che vive nella nostra vita e quindi viene fuori con la nostra vita, e forse ecco, perché c'era il ritiro domenica, ci fa compiere le scelte giuste nella vita, il riferimento di Innocenzo, questa dimensione etica di noi, della vita, della società, no? Dalle piccole cose e da questa pace che gradualmente scopriamo, conosciamo, impariamo a riconoscere, quindi che ci porta alla gioia, possiamo forse rattrezzare anche la nostra vita, lasciare la paura, lasciare questo timore, questo spauracchio delle violenze, per dire di no, fermamente no a tutto questo.
Francesca.
Mi ha colpito il fatto che il Vangelo ci dava inizialmente, presentandoci Giovanni Battista, la figura di un uomo abbastanza rude, un uomo vestito di pelli, che vive nel deserto, che mangia il miele della roccia, si nutre di locuste. Diciamo che il cristianesimo poi si è impadronito di questa immagine come l'emblema dell'ascesi, come... e però poi quando viene interrogato su che cosa bisogna fare per portare frutti di conversione, questo uomo così rude che aveva apostrofato la folla dicendo razza di vipere, poi ai pubblicani e ai soldati che rappresentano le categorie più disprezzate dai giudei, in un certo senso, dice delle cose estremamente semplici. Cioè ci pone di fronte al fatto che tutto sommato la vita cristiana è una vita semplice, che vive della semplicità di Dio. E nello stesso tempo è una semplicità, diciamo così, che va alla radice delle situazioni, perché quando dice se avete due vesti datene una a chi non c'è, beh, è un principio che mette in discussione alla radice la nostra civiltà del profitto e dell'accumulazione, in un certo senso. Siate onesti, non lucrate con la vostra professione. Accontentatevi della paga, non siate dolenti, non estorcete niente a nessuno. Non predica, spogliatevi di tutto quello che avete, fustigatevi. Uccidete la concupiscenza che è in voi, no, cioè siate semplicemente umani, di un'umanità che guarda fuori di sé al prossimo e che può dare frutti di conversione perché si affida alla grazia di Dio. Un Dio così semplice che non ci invia per liberarci un grande condottiero, no, ci invia un bambino, come diceva lei, Don Innocenzo. E perché? Perché vuole che ci commuoviamo di fronte a questo figlio che ci è stato dato. Lui che nell'Antico Testamento, già nell'Antico Testamento, si è manifestato come un Dio di compassione, che di fronte alle pene dell'uomo sente muoversi profondamente le sue viscere di amore, ci dà questo figlio, perché anche noi ci commuoviamo davanti a questo bambino, a questo figlio che ci è stato dato. Noi chiediamo sempre al Signore di prendersi cura di noi, ma Lui ci dà un figlio perché ci chiede di prendersi cura di Lui, cioè noi prenderci cura di Dio nella nostra vita. Qualche volta la nostra civiltà delle immagini ci dà delle icone impressionanti, e io ieri ne ho visto una in televisione che mi ha impressionato enormemente. Da un lato c'è stata data la notizia di chi sono i personaggi più potenti del nostro mondo. Abbiamo visto l'importante rivista, il politico che ci diceva che la nostra Presidente del Consiglio è la persona più potente d'Europa. Poi abbiamo visto l'immagine di Trump, Time, il periodico americano, ci presentava l'uomo più potente del mondo, Trump, e noi siamo affascinati, ce lo presentano perché in qualche modo, diciamo così, catturi la nostra attenzione, la nostra voglia di successo e ci attragga verso questi modelli. Poi hanno fatto vedere un'immagine che chi l'ha vista non se la potrà dimenticare più, di una bambina che è stata ripescata nel Mediterraneo dopo più di un giorno in cui è riuscita a sopravvivere abbracciata a un salvagente, a una ruota, a una camera d'aria, e che ha visto piano piano intorno a sé sparire nelle onde 45 persone, tutta la sua famiglia rimasta aggrappata, è stata salvata, ce l'hanno fatta vedere distesa sul letto, avvolta in quelle coperte termiche dorate, da cui spuntava soltanto qualche ricciolo e due occhi spalancati. Anche quella è una figlia che ci è stata data in questo Natale. E quella è l'immagine di Gesù che ci è stato dato in un certo senso. Lì possiamo leggere che cosa significa ricevere un figlio nella povertà di cui Dio si è rivestito. Noi siamo abituati all'immagine del presepe. Il presepe ce l'ha regalato San Francesco d'Assisi, solo lui ce lo poteva dare, perché è vero che l'iconografia a lui precedente ci mostrava la Madonna con un bimbo in mano, ma San Francesco ci ha fatto vedere il figlio di Dio che viene a noi nel mondo dei poveri, perché lui che ci ha messo nella grotta con l'asino e il bue, per amare fanno parte di questa iconografia, ecco, quindi un bambino debole, un bambino che è il Signore del mondo, ma che si presenta sotto questo aspetto, che si iscrive la sua storia nel mondo dei poveri, dei contadini, di quelli che si guadagnano la vita col loro lavoro, e Dio ce lo dona perché ci prendiamo cura di lui.
Due cose mi sono affascinate. La prima, che possiamo chiederci nella nostra scala di valori cosa viene in primo posto: avere successo, avere potere, soldi. Quindi potevamo fare una lista di tante cose che per noi può essere le cose più importanti. Niente male, però la nostra liturgia di questa domenica ci invita a riflettere un punto tra tanti, no? Che la qualità della nostra vita va oltre tutto questo, perché se rimaniamo con questi pensieri, con questa scala, il mondo stesso già ci rivela dove andiamo a finire. E allora la nostra società attuale è proprio un riflesso di questa scala. Quando mettiamo nel primo posto tutti questi concetti, questi pensieri. E allora la pace, la gioia, la speranza che abbiamo sentito nelle nostre letture, e che la forza del profeta ci spinge a vivere, perché è una realtà nostra. Quindi ci invita allo stesso tempo a capovolgere quel nostro pensiero della nostra scala di valori primaria. E allora dove troviamo la risposta di come fare questo? Ecco che Giovanni Battista ci aiuta a trovare veramente la strada giusta, la qualità della nostra vita. E come si può fare questo? Delle tre risposte di Giovanni, quello che si sopressai, che si solleva, è proprio la misericordia di Dio.
per dire delle risposte di Giovanni, chi è la misericordia se non Dio stesso? Ecco, quando posso condividere un mantello, il pane, non fraudare l'altro, non essere ingiusto con l'altro e così via. È quando nel primo posto della mia scala di valore metto Dio. Una seconda cosa che mi è venuta in mente, che già è frutto delle mie riflessioni, è proprio nella lettura di Sofonia, che è una meraviglia, perché è proprio così. Può essere per noi, e è senza dubbio difficile poter pensare in questo, lasciare tutte le mie conquiste, tutti i miei valori. Dove vado a finire? Ci troviamo senza tetto, senza un pavimento per aggrapparsi, no? Ma non può essere così con Dio. Allora Sofonia ci fa vedere che fare la scelta per Dio, diceva Francesca, una parola semplice, bellissima, no? Sembra difficile e sarà sempre difficile se Dio non si trova nel primo piano della mia vita. E allora Sofonia ci fa vedere, non ce la facciamo, Dio fa per noi. Non riusciamo, Dio riesce per noi. Ecco che possiamo trovare tutte le nostre giustificative per non riuscirci a fare, ma Dio sta dicendo per mezzo del profeta: non vi preoccupatevi, faccio io. Sono le parole del profeta, sono le parole di Dio. Quindi non trovate le scuse per venire incontro a me, che sono la vostra realtà, sono io la vostra identità. Ecco, è una cosa che non possiamo immaginare, la grandezza della profondità di un amore e di una scelta per questo amore, della misericordia, che è Dio. Con le parole di Giovanni Battista, dei gruppi che chiedono a lui: cosa posso fare? Ecco, la nostra liturgia di oggi, dentro di questa gioia, ci invita proprio a fare cosa? A vivere questa esperienza di amore semplicemente con Dio. Lì troveremo la pace, lì troveremo la gioia, non fuori della stessa gioia che è Dio.
Se c'è qualche altro intervento, se no cantiamo proprio la gioia, ma ci può essere spazio. Edì. Sì, metti voce alta. Sì, sì.
Ah, vuoi il microfono?
No, metti la voce alta.
Grazie.
da me che sono mite e umile di cuore. Io gioco e dolce. Io peso e leggero. Ora, come è stata citata la pecora perduta, no? Questo amore di Dio che cerca, in speciale per le persone smarrite, sono perdute. Ho pensato al Signore con questa presenza di amore, amorevole e di misericordia, ma è stato più forte per me questo di revocata la condanna, un Dio che è liberatore, è desideroso della nostra liberazione, della nostra salvezza. E anche questi tre gruppi, diciamo, che Giovanni dà il consiglio, e io ho pensato alla mia lealtà ogni giorno, no? E c'è il gruppo delle folle, i pubblicani, i soldati, no? E ho pensato alla mia realtà come il Signore che viene con questa parola incarnata di ogni giorno. Prima, in riferimento alla condivisione, ho fatto una ricerca del grammario, alcune cose ho potuto togliere. Io ho visto quanto ancora sono gran parte le cose, bisogna di rivedere quello, no? Questa situazione. E anche nel senso di condivisione al cibo, è venuto perché quando mangiamo nella colazione, ogni cosa che mangiamo possiamo scegliere, no? Andiamo lì, c'è una varia cosa da scegliere. E ho pensato a me, sempre scegliamo quello che è più bello, migliore, più grande. E mi è venuto il pensiero, questa amabilità per la seconda lettura, anche questa sensibilità che Mariana ha parlato, no, sulla sensibilità per condividere, pensare non solo a quello che è mio, il mio desiderio, ma oltre, no, quello che viene dopo di me, perché è più facile, vado, prendo prima possibile, no, e quello che viene, io ho pensato che a volte siamo così di non tanto attenta a questa sensibilità che accade ogni giorno, anche questo di non esigere, che Giovanni ha detto ai pubblicani, pensato a volte viene da me, della mia parte, di faccia così, faccia così, non facciamo servizi, pensare che io sono quello che è migliore, esigere dell'altro, quello che nemmeno io sono capace di fare. Alcune cose succedono così. Stare più attenta. E l'ultimo, non maltrattare. Siamo qui nella comunità, vari gruppi, la diversità, no? Culture diverse, paesi diversi, anche tappe diverse, sono quelle di trasferimento, quelle di convinzione, sono arrivate di Cristo, professe, anche varie volte che altre persone che vengono qua, no? Persone di esperienza anche, gli oblati, oblate, cercano la comunità, ho pensato di non maltrattare e stare più attenta a ogni persona che viene, perché la tentazione è una persona più importante. Sono più attenta, e dando più attenzione, più gentilezza. No? E questo non maltrattare, stare attenta a non fare differenza di trattamento, perché può essere una cosa che maltratta senza accorgersi, non so se avete capito, ma dare la stessa dimensione di attenzione a tutti, senza fare. O non esiste, fai quello per me, non dare così tanta attenzione. Cosa che non può darsi, che non vi
comprende che io ho un'altra persona, mi sono autorità, e mi è venuta questa verità, e anche il fatto di fare una traduzione di un pensiero che mi è piaciuto di Ruben Alves, non so se tutti conoscono, ma è un scrittore brasiliano, ma è interessante perché è un tipo di un poema, una poesia, non so, ma ho provato di fare. Lui ci parla della libertà e mi è piaciuto questo, perché parla così. La libertà è come un uccello nel mio dito. La libertà è come un uccello nel mio dito. Chi c'è là che può a qualsiasi momento volare? La libertà è come un uccello che io ho nel mio dito. A qualsiasi momento l'amore è vero, la libertà vera è così.
Bene, possiamo allora essere invitati appunto dal profeta, dal profeta Isaia. E ripetiamo insieme: canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
Fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
E buona domenica, gaudete a tutti. Buona celebrazione.